Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18 di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che l'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono.
Ben trovati cari amici da Laura De Luca, le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, lunedì 5 settembre. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno, essere reciprocamente responsabili, questo è il senso della comunità cristiana. È proprio responsabilità il nostro spunto di oggi. La responsabilità, cioè l'inizio dell'età adulta, sei o non sei un bambino responsabile? Quante volte da piccoli ci siamo sentiti rivolgere questa domanda, anche sentendoci un po' irritati, no? Forse dal richiamo realistico appunto al nostro impegno adulto. Perché è un richiamo che ci tira fuori dalla beata incoscienza appunto degli anni d'oro, da quel vivere senza pensieri che poi torniamo a rimpiangere un po' tutta la vita. La responsabilità adulta del cristiano è altra cosa. Come ci ha spiegato ieri il Papa appunto prima della preghiera mariana di mezzogiorno, consiste nel superare l'offesa subita e nel rispondere in prima persona per i nostri fratelli, per il fratello stesso che ci ha offeso. Caino, interrogato sulla sorte di Abele, fornisce invece una controtestimonianza in questo senso: si deresponsabilizzò immediatamente, fu due volte colpevole in quanto l'aveva appena ucciso suo fratello. Sono forse io il custode di mio fratello? Sono forse io responsabile di mio fratello? Sì. Siamo proprio noi responsabili dei nostri fratelli. Custodire l'altro significa aiutarlo anche a comprendere la sua colpa.
E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità. Prima tornare a parlargli con altre due o tre persone per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto. Se malgrado questo egli respinge ancora l'osservazione, bisogna dirlo alla comunità, e se non ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato, separandosi dalla comunione della Chiesa. Tutto questo indica che c'è una corresponsabilità nel cammino della vita cristiana. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamata ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola responsabilità, che nell'origine si richiama al verbo rispondere. Io rispondo alla chiamata di un altro, rispondo all'impegno di un altro, non me ne disinteresso, non mi chiamo fuori. La responsabilità, per esempio, della politica anche nei confronti dei cittadini. E le responsabilità dei cittadini verso la politica, verso i politici, quando ad esempio sono corrotti, che andrebbero appunto cristianamente corretti, cristianamente richiamati al loro dovere. Leggo per esempio dal Messaggero di oggi: monito di Bagnasco ai politici, il vostro fine è la giustizia. In riferimento all'intervento del presidente Angelo Bagnasco della Conferenza Episcopale Italiana alla Fondazione Magna Carta. Inaugurando la Summer School della Fondazione Magna Carta, il presidente della CEI ha tenuto una dotta lectio magistralis in cui, oltre a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ha elencato quali sono le aspettative della Chiesa verso tutti coloro che si occupano di politica. Innanzitutto ha detto: chi decide di mettersi al servizio della polis deve smetterla di soddisfare bisogni e desideri personali. Semmai dovrebbe agire avendo come faro il bene comune, il concetto di dare e non dell'avere. La politica significa avere a cuore non anzitutto le peculiarità individuali, sono parole del presidente Bagnasco, ma ciò che appartiene a tutti. Ha aggiunto subito dopo che chi si mette su questo sentiero deve avanzare senza ascoltare troppo sondaggi e convenienze del momento. Ancora virgolette, inseguire desideri o esigenze singolari, trascurando i bisogni generali, è ingiusto. Questo il Messaggero, appunto, sul richiamo del cardinale Bagnasco alla responsabilità, alle responsabilità dei politici. E poi ci sono anche le responsabilità della comunità internazionale verso scelte politiche importanti e più ampie, con conseguenze potenziali su tutto il pianeta. Ecco ad esempio la scelta di Teheran di queste ore, del governo iraniano, la scelta di attivare la centrale nucleare di Bushehr. Siamo nel centro dell'Iran, che da ieri notte è collegata alla rete elettrica nazionale. La responsabilità della comunità internazionale è chiamata in causa anche dall'emergenza umanitaria nel Sud Sudan, a fronte dell'esodo di civili dal paese. In particolare le Nazioni Unite hanno richiamato alle loro responsabilità piuttosto appunto le singole parti in conflitto, proprio perché pongano fine a questi combattimenti che stanno portando fuori dal paese un enorme appunto flusso di persone. Responsabilità. Oggi divaghiamo su questa parola importante, delicata, pronunciata dal Santo Padre ieri all'Angelus di Mezzogiorno, a commento del testo di Matteo dedicato alla vita della comunità cristiana. L'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui se mio fratello commette una colpa devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli capire che ciò che ha fatto o detto non è buono. A volte anche gli strumenti più popolari, come un film, un giornale, una canzone, possono sollevare, possono attivare la responsabilità verso la segnalazione di problemi seri. Dalla Repubblica di oggi alla 68esima mostra cinematografica di Venezia, applausi a Crialese, al regista Emanuele Crialese, dalla parte di tutti i migranti. Standing ovation alla proiezione di Terraferma, con cui il regista ritorna sul tema dell'immigrazione. E vorrei citarvi un passaggio, l'ultima battuta praticamente dall'intervista che Natalia Aspesi rivolge a Emanuele Crialese. In certi telegiornali si sono visti sulla spiaggia cadaveri di africani spinti dal mare e attorno turisti che hanno continuato indifferenti a prendere il sole e chiacchierare. Questa è la provocazione della Aspesi. Risposta di Crialese: io ho deciso di raccontare un'altra umanità, quella in cui credo. Ho chiuso in una palestra per 15 giorni un gruppo di africani e altre persone che dovevano interpretare i turisti. Ho chiesto loro di scambiarsi il ruolo, poi li ho portati sulla spiaggia per girare la scena in cui gli africani stremati si trascinano sulla sabbia e i turisti li avvicinano. È successo qualcosa di straordinario, un incontro vero, pieno di magia e di pathos. E c'è anche, dicevo, la possibilità che una semplicissima, una banale canzone ci richiami al nostro senso di responsabilità verso i nostri vicini. È il caso, per esempio, di Eroe di Caparezza, dedicato al lavoro degli operai.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue, un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 smai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi soffusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
Capa Caparezza ci ha fatto ascoltare Eroe. Per chi non lo conoscesse, Caparezza è un cantautore e soprattutto rapper, non a caso figlio di operai.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. E a proposito di responsabilità civile, politica, da parte di strumenti popolari, a volte apparentemente di sola divulgazione, come possono essere appunto il cinema, la musica leggera, era il caso anche del fumetto, grande strumento educativo per tutto il secolo scorso, almeno fino alla comparsa di altri intrattenimenti, quali il videogioco, il personal computer, videogiochi e derivati. Bene, è stato pubblicato di recente in Italia per 001 Edizioni un saggio storico che ci racconta di un fumetto popolarissimo in Argentina, un fumetto di fantascienza, divenuto però una sorta di metafora della dittatura appunto dell'Argentina. Si tratta dell'Eternauta. Mara Miceli ha intervistato uno degli autori del saggio dedicato oggi a questo fumetto storico. E ricordo che l'autore di questo saggio ha lavorato insieme a un altro, quindi il saggio vanta una coppia di autori, e lo stesso fumetto storico L'Eternauta aveva una coppia di autori. Ascoltiamo Mara Miceli.
Fernando Ariel García, coautore insieme a Hernán Ostuni di Memorie dell'Eternauta, storia di un fumetto desaparecido per le edizioni 001. L'Eternauta ha avuto in Argentina negli anni 50 un successo enorme, tanto poi da essere ripresentato in varie edizioni e attraverso varie penne ripresentato anche nel resto del mondo. Qual è il motivo di successo di questo fumetto, di questo personaggio di invenzione?
Per noi l'Eternauta è una specie di cruce di caminos. No solo en la historieta, en la ficción de la historieta que se va contando, porque sí, un personaje del futuro aparece.
Per noi l'Eternauta è una specie di crocevia del cammino, non solo nella storia, nella finzione che raccontiamo. Un personaggio del futuro appare nel passato e racconta una storia allo scrittore che lo riceve in casa e la racconta questa storia. Ma anche perché la vita personale di uno dei due autori, Héctor Estreheld, termina con un paradigma di quello che accadde in Argentina durante l'ultima dittatura militare dal 1976 al 1983. L'aspetto più curioso è che la prima parte di tutta la storia dell'Eternauta venne letta come una metafora degli anni della dittatura in Argentina dal 76 all'83. Fu scritta, divulgata e pubblicata nella versione originale tra il 1957 e il 1959, e nella storia gli autori scrivono una specie di memoria futura di quello che avrebbe vissuto l'Argentina. Ma gli autori assicurarono che quello che veniva scritto era stato pensato come finzione.
Ricordiamo che l'Eternauta è nato dalla penna, dalla creatività di due personaggi conosciutissimi. Uno è Estreheld e l'altro è Solano López. Mi può dire qualcosa su queste due figure? Chi erano questi due creativi, questi due personaggi e ideatori della narrazione dell'Eternauta?
Son dos de las figuras más importantes del fumetto argentino, della historieta argentina.
Sono due delle figure più importanti della storia del fumetto argentino, dei racconti argentini. Héctor Estreheld propone un nuovo stile nel raccontare storie. All'epoca il tema dell'Eternauta era completamente rivoluzionario, un'invasione aliena ambientata a Buenos Aires in una storia che pretende di essere realistica. Era incredibile, era impossibile persino pensarla, impossibile da fare. Estreheld e il suo aiutante Solano López, durante i due anni che realizzarono l'Eternauta, inserirono una sequenza ad un certo punto che prevede una guerra interstellare, e parte dell'esercito terrestre pensa che in Argentina, o in una parte dell'Argentina, ci sia una base extraterrestre e tira una bomba atomica sul congresso della nazione. Il giorno dopo, o due o tre giorni dopo che venne pubblicata questa sequenza, i bambini di 11, 12, 13, 14 anni che vivevano a Buenos Aires andarono a controllare se il palazzo del congresso era ancora in piedi. Solano López è lo scrittore realista per antonomasia. A Buenos Aires è il prototipo dell'uomo della società europea, ma nel suo interno, anche per il paese dove vive, si può definire un indigeno, il tipo messicano, il tipico abitante della Bolivia. Solano López è l'unico scrittore argentino che ha lavorato sull'anima dei personaggi, senza attribuire loro maschere. Essi hanno un cuore, un petto, capelli, pelle, sentimenti.
Tienen carne, tienen huesos, tienen gestos, tienen sentimientos.
Sul piano psicologico, l'Eternauta chi è? Che costruzione ha psicologicamente?
L'Eternauta è un... suppongo che questo deve essere gran parte dell'attrattivo per gli argentini, è un uomo in busca della sua identità.
L'Eternauta è un uomo in cerca della sua identità e suppongo che sia questo in gran parte a creare l'attrattiva per gli argentini. Il suo nome vero in Argentina è Juan Salvo e in Italia è stato conosciuto per molto tempo come Juan Galvez per la traduzione. È un uomo di classe media, un viaggiatore che vive tranquillamente in una casa con sua moglie e sua figlia e che dal momento dell'invasione extraterrestre è costretto a scegliere di diventare un eroe e prendere decisioni da eroe pur non desiderandolo. Non supereroe, sempre eroe. In un momento preciso della storia si perde nel futuro e vaga tutto il tempo in cerca della sua casa. La fine sarà positiva per lui. Ci sarà un colpo ad effetto molto forte che non diremo per chi magari legge per la prima volta il testo. Si chiama Eternauta perché è una specie di astronauta dell'eternità. Da lì viene il nome. Quello che fa è vagare in cerca della sua casa per ritrovare la vita che ha perduto.
L'unico che chiede è arrivare a sua casa e ritrovare la vita che ha perduto.
Voi insistete molto sull'aspetto politico di questo personaggio, perché?
Perché il leitmotiv dell'Eternauta, di tutta la saga, della prima storia, del 57-59 e le che si hanno ido facendo dopo con il correre del tempo, il leitmotiv è sempre la resistenza.
Perché il leitmotiv dell'Eternauta, del titolo della saga della prima storia del 57-59 e poi anche dopo, è sempre la resistenza contro un potere immensamente superiore che ci va uccidendo, con l'obiettivo di salvaguardare la dignità umana, da difendere, costi quel che costi. In Argentina è stato letto come metafora prima della dittatura militare e dopo del neoliberalismo della forza dell'oppressione politica e economica umana a beneficio della parte più forte. Oesterheld all'inizio non era militante attivo, però terminò essendo parte attiva molto importante nei Montoneros, un gruppo sovversivo argentino che pensava, basandosi sull'esempio di Fidel Castro e di Che Guevara, che seguire la via delle armi fosse una via importante in quel momento sociale. E lui fu un membro molto importante di questa organizzazione. Fu torturato e assassinato dalla dittatura militare. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Le sue quattro figlie furono catturate, torturate e assassinate. Facevano parte della stessa associazione conosciuta a livello internazionale. Due delle figlie erano incinte al momento del sequestro e il procedimento che la dittatura prevedeva con le donne incinte era di portare a termine la gravidanza per far sì che il bambino nascesse per poi trovargli una famiglia sostitutiva. La madre sarebbe stata assassinata, così da permetterle di conoscere il figlio e doversene separare immediatamente. Delle figlie, la famiglia ha potuto riavere solo un corpo.
De todos ellos, solo el cuerpo de una de las hijas, la familia lo pudo recuperar. El resto están, los restos no se sabe dónde están.
Qual è l'eternità del messaggio ideologico dell'Eternauta?
Lo que hablábamos antes, la resistencia. Cuando no se puede, cuando no es
quello che abbiamo detto, la resistenza. Quando non è possibile andare avanti perché la situazione non ti permette di vincere e di difendere la tua dignità di essere umano, l'unica soluzione è resistere come si può, senza considerare il destino finale cui si va incontro. Il motivo che muove la resistenza del protagonista è la famiglia.
Il motivo che muove l'Eternauta, questa resistenza feroce e determinante, è sua famiglia. No?
Oggi crede che le nuove generazioni apprezzeranno questo fumetto come un tempo?
Espero que sí. En la Argentina se ha estado pubblicando ininterrompidamente.
Spero di sì. In Argentina è stato pubblicato ininterrottamente dagli anni 50 ad oggi ed ha avuto un buon esito commerciale, di critica e di pubblico. E la figura dell'Eternauta è un argentino, un simbolo della lotta politica che rappresenta quella parte emarginata della società che ha problemi di alimentazione, di salute. L'immagine dell'Eternauta è considerata come una bandiera in tutte le parti del mondo. Mi pare nel 2005, quando in Argentina si festeggiava il compleanno dell'America, il presidente George Bush fece visita in Argentina e durante l'incontro con lui per il progetto ALCA, Libero Commercio Autori Americani, c'era l'Eternauta.
Del progetto ALCA, del Libero Commercio di tutte le Americhe, stava l'Eternauta.
Ringrazio Fernando Ariel Garcia per essere stato qui con noi e ringrazio anche l'altro coautore, Hernán Ostuni. E vi ricordo, Memorie dell'Eternauta, storia di un fumetto di Saparassido per le edizioni 001 Edizioni, adesso evidentemente in libreria anche in Italia.
Oggi divaghiamo su responsabilità qui a 105 Live tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. La responsabilità del cristiano verso il fratello. Se il fratello ci offende, più che all'offesa subita, pensiamo alla sua correzione. Ecco, questa è la responsabilità. Ci sono vari gradi di correzione. Prima si può tornare a parlargli insieme ad altre persone, se ancora non capisce si può rivolgersi alla comunità, se non ascolta neppure la comunità, ci ha ricordato il Santo Padre, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato separandosi appunto dalla comunione con la Chiesa. E tutto questo indica che c'è una corresponsabilità nel cammino della vita cristiana, sempre con il sostegno dell'Eucarestia. L'Eucarestia è Cristo che si fa nostro nutrimento spirituale e che si fa compagno di viaggio nel cammino della nostra vita, indicandoci la strada e trasmettendoci luce, forza, energia, conforto, aiutandoci nella nostra corresponsabilità. Ecco, così si è espresso ieri ad Ancona il cardinale Giovanni Battista Re, rappresentante pontificio, nella messa di apertura del 25° Congresso Eucaristico Nazionale Italiano, ripeto ad Ancona, sul tema Signore da chi andremo, l'Eucaristia per la vita quotidiana. E domenica prossima il Santo Padre sarà ad Ancona proprio per la messa finale, per gli incontri di chiusura del Congresso Eucaristico. L'Eucaristia, cioè il pane, la corresponsabilità del pane, della condivisione del pane, la responsabilità verso tutti i fratelli. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.